cominciare Guido.
Sì, benissimo. Loro hanno le foglie con il salmo.
Tutti.
Il cento Benone. Allora, possiamo... Allora, questo salmo che abbiamo pensato con Gian Giacomo di proporvi è un salmo particolarmente adatto al momento e particolarmente contrastante con quella che è la storia che noi andiamo ad affrontare oggi, che già abbiamo visto la vicenda di Giacobbe e di Esaù è complicata fin dal grembo materno, e quindi sembrerebbe che questo breve salmo che diremo tutti insieme, che propone immagini di terra e immagini di benedizione, la benedizione come questo olio che è segno di abbondanza, che è segno di benessere, anche proprio dello star bene, che invece sembra proprio non essere quello che Giacobbe ed Esaù sperimentano tra di loro, tanto che noi ci eravamo permessi di inserire l'icona che ci sta accompagnando in questo itinerario, che è quello di due pugili che accanitamente si scontrano, e stiamo vedendo, e lo vedremo ancora meglio oggi, che questo è esattamente quello che accade e che accadrà ancora per lungo tempo. Invece il Salmo però che cosa ci dice? Ci dice che in fondo, e lo vedremo anche oggi, la benedizione è più forte del conflitto. E la benedizione può essere detta anche in situazioni di contrasto, così come stiamo affrontando nel nostro cammino biblico, proprio perché è una benedizione che viene da Dio, viene dal cielo, che segue percorsi molto difficili da capire, e però ci permette di essere sicuri che la benedizione è più forte del conflitto, perché il garante della benedizione non siamo noi, ma è il Signore. Allora possiamo dire insieme queste parole e poi entrare di più dentro la riflessione di quest'oggi. Lo vi tu magari forse.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme, e come olio profumato sul capo che discende sulla barba di Aaron, che scende sull'orlo della sua veste, e come rugiada dell'ermo che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Oltre all'immagine dell'olio avete potuto gustare, e così vi consigliamo di rimanere anche in questa, può sembrare un salmo poco natalizio, ma in realtà l'immagine per esempio della rugiada per noi forse significa non molto, perché viviamo in un ambiente che è già fin troppo umido, ma quando voi siete in monti, in colline, in terre che ricevono in tanti momenti dell'anno poca acqua, la rugiada è tutto, e la rugiada è quello che fa vivere. E allora questa immagine di una rugiada che viene su un terreno arido è molto bella per significare la benedizione che viene a comunque a irrorare la vita delle persone. E io direi, possiamo procedere così, se Gian Giacomo, se ti va bene. Io farei ascoltare il testo del se non so se. Ecco.
Sì, sì.
E poi, dopo che abbiamo ascoltato il testo, vi introdurrei a un ascolto di un brano musicale che vorrei per, così, lasciare come anche spunto di riflessione proprio per il commento che provo a fare io. Quindi ascoltiamo intanto il testo di Genesi 27:8.
Ok.
Esaù nutriva rancore contro suo padre per la benedizione con cui aveva benedetto Giacobbe. Pensò Esaù: si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed essa mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: Esaù, tuo fratello, vuol vendicarsi di te uccidendoti. Perciò, figlio mio, obbedisci alla mia voce, via, fuggi a Canaan da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata. Finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a chiamarti di là, perché non voglio perdere voi due in un sol giorno. Poi Rebecca disse ad Isacco: ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le figlie del paese, a chi mi giova la vita? Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: tu non devi prendere moglie tra le figlie di Canaan. Su, vai in Padan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi di là la moglie tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio Onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un gruppo di popoli, tribù. Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda il paese dove sei stato forestiero, terra delle tue migrazioni, che Dio promise ad Abramo. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò a Padan Aram presso Labano, figlio di Betuel, l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Padan Aram per prendersi una moglie di là, e che mentre lo benediceva gli aveva dato questo comando: non devi prendere moglie tra le cananee. Giacobbe aveva obbedito al padre e alla madre ed era partito per Padan Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in moglie Macalà, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot.
Bene, io faccio solo un richiamo al commento che è stato fatto l'altra volta, il mese scorso, che praticamente abbiamo concluso, ed era stato, no, il commento di Gian Giacomo che ci aveva fatto entrare in tutta questa pagina molto controversa della benedizione rubata per la primogenitura. Ricordate quando Esaù ritorna dopo che c'è stato già l'inganno di Giacobbe, che è un inganno che, ricordate, è stato tramato in collaborazione stretta con Rebecca, la madre, no? E, quando Esaù torna, c'è una scena drammatica che viene descritta con una parola, harad, che significa panico, significa allarme, allarme di guerra. Che cosa succede in quella famiglia? È veramente una situazione di pericolo tipo quello della guerra. È il grido di Esaù. È una parola molto specifica per dire il grido della disperazione. Quindi così abbiamo lasciato il quadro familiare la volta scorsa. E da questo momento, proprio con il versetto 41 che abbiamo ascoltato, il primo che abbiamo ascoltato, inizia un percorso di violenza, un percorso di paura, un percorso di vendetta che accompagna Giacobbe per tutta la sua esistenza, anche oltre il percorso che riusciremo a fare noi fino alla primavera. È entrata in questa famiglia una frattura profonda, ed è una frattura praticamente tocca tutte le relazioni. Non c'è una relazione familiare dopo questa decisione, questo piano architettato di Rebecca e di Giacobbe. Non c'è nessuna situazione che rimanga come prima, perché abbiamo già un po' visto, Giacobbe adesso dovrà partire in esilio, che è un sostitutivo della morte. Non dimentichiamo, cioè non è un esilio drammatico, non è un esilio semplicemente in cerca di lavoro o di pascoli migliori o di sistema migliori, è un esilio per salvarsi la pelle. Quindi viene mandato via dalla casa del padre, e questo ha delle conseguenze sulla sua identità di figlio. Viene ricercato dal fratello per essere ucciso, e questo ha delle conseguenze grosse sulla sua identità di fratello. Ed è la morte delle relazioni che sono appunto fondate sulla benedizione che passa di padre in figlio. Cioè, allora, questa benedizione che dovrebbe garantire vita, con l'immagine anche del Salmo che abbiamo detto insieme, dovrebbe portare rugiada nella terra arida, dovrebbe portare olio di benedizione e di vita, diventa invece solitudine, esilio, rancore. Quindi entriamo in versetti difficili, e io vi proporrei un punto di vista che è già, se volete, una chiave di interpretazione, che è un modo di guardare a questo panorama familiare che scherzavamo l'altro giorno con Gian Giacomo, ma diceva se fosse una famiglia dei nostri tempi, quella di cui stiamo leggendo nel testo biblico, sarebbe una famiglia che affidiamo ai servizi sociali. Cioè, ci manderemo lo psicologo, ci manderemo l'assistente sociale, ci manderemo a San Vincenzo, all'Inter. Cioè, è una famiglia che ha delle fratture o delle crepe evidenti. E io vorrei che noi guardassimo a questo, cioè a queste crepe evidenti, con uno sguardo che tiene conto anche del tempo del Natale, che tiene conto con l'esperienza del Natale ormai vicino. E vorrei farvi ascoltare un brano, una canzone di un grande autore, un ebreo americano che si chiama Leonard Cohen, ormai a 82 circa, 82-83 anni, continua a cantare e a comporre e a fare concerti. E nel 92 Leonard Cohen ha scritto un album, e in questo album c'è una canzone che si chiama Anthem, oppure Ring the Bells. Vi leggo qualche passaggio del testo, ma mi interessa soprattutto il ritornello. Il testo, tra le altre cose, dice così: gli uccelli hanno cantato all'inizio del giorno, il giorno che ricomincia, li ho ascoltati dire non abitare in quello che è destinato a passare o in quello che non c'è ancora. La guerra verrà, noi dovremo combattere di nuovo. La santa colomba sarà catturata, sarà colpita ancora, sarà comprata, venduta ancora. La colomba non è mai libera, è la colomba della pace, che però è anche, come sapete, la colomba è anche il simbolo di Israele. Poi c'è il ritornello. Suonano le campane, ring the bells, che suoneranno ancora, potranno suonare ancora. Dimenticati, scordati di offrire qualcosa di perfetto. C'è una crepa in ogni cosa, e questa è proprio la via da cui passa la luce. Quindi la leggo anche: ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering, canterà Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Cioè, proprio dove c'è questa crepa, una crepa che pervade ogni cosa, pervade i rapporti familiari, gli amori, pervade le cose che facciamo, l'imperfezione che ci accompagna in tutto quello che facciamo, dalle cose cui teniamo di più a quelle più feriali. Dice Cohen, in uno sguardo un po' riassuntivo della vita, bene, questa crepa che c'è in ogni cosa è proprio quello da cui passa la luce. E poi ancora canta, ci sono dei segni che abbiamo chiesto, ma questi segni sono segni negativi alla fine, la nascita tradita, il matrimonio che può finire, la vedovanza, quindi il lutto, e poi c'è un'allusione amara anche ai politici, quelli che stanno in high places, nei posti alti, che fanno grandi proclami, grandi chiamate, grandi raduni, ma sono falsi, sono persone false. E poi c'è l'esperienza che tu puoi mettere insieme le parti, ma non avrai mai la somma. Alla fine i conti non tornano. Alla fine i conti non tornano. E anche quando ogni cuore arriva ad amare, arriva all'amore, ci arriva, dice alla fine, like a refugee, come un rifugiato, nella precarietà di un rifugiato che cerca asilo. Allora, questa, che potrebbe sembrare un quadro piuttosto disperante, in realtà io credo sia un quadro estremamente realistico. La pagina biblica che stiamo guardando in questo periodo ci sta dicendo esattamente questo, cioè le relazioni, anche quelle che ci danno la vita, hanno delle crepe vistose. Beh, queste sono proprio le crepe per cui passa la luce, e noi da una prospettiva cristiana possiamo dire: sono le crepe da cui passa il Verbo, sono i luoghi che il Verbo viene ad abitare e ad assumere. Possiamo ascoltare il canto.
Darkness and chaos. ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Andata bene, perché non riuscivo a sentire il brano. Ecco, io questo sguardo contemplativo di Leonard Cohen, così pensavamo che potrebbe essere un buon aiuto anche per questo Natale. In realtà è un punto panoramico da cui guardare tutta la nostra storia e anche la storia biblica, che comunque ci permette nel confronto con altre storie di entrare più in profondità anche nella nostra. Allora, il punto di vista è veramente, credo, quello che magistralmente ci offre Leonard Cohen in questo sguardo, che ripeto, sembra in un primo... una prima visione, una canzone che fotografa forse una vita troppo negativamente vista, ma in realtà io credo che qui ci offra un quadro perfettamente realistico e perfettamente aderente, e però ci dà questo sguardo più alto. Oltre i nostri perfezionismi, oltre il modello che noi abbiamo per cui il rapporto con Dio funziona, se viene gestito in un certo modo, se l'offerta, come si dice, è perfetta, ma in realtà non c'è perfezione, non c'è questo tipo di perfezione, non c'è in nessuna degli aspetti della nostra vita, e dice, bene, proprio queste imperfezioni sono proprio queste crepe che fanno sì che passi la luce. Teniamo presente ancora un paio di cose che possono esserci di aiuto in questo testo. Parliamo di Giacobbe e di Esaù, parliamo anche di Israele e del popolo di Edom. Cioè, teniamo presente che nella vicenda delle due persone, di due fratelli gemelli, Giacobbe e Esaù, è raccontato anche quello che segue, cioè è raccontato anche la complessità dei rapporti tra popoli vicini, è raccontato quindi anche qualche cosa che va ben oltre la vita di entrambe le persone interessate, ma riguarda i popoli che da loro sono venuti. Quindi c'è qualche cosa di importante, perché la loro vita assume significato al di là di loro stessi, e quello che loro vivono ricade su quello che vivono poi i due popoli, sulle grandi rivalità che i popoli di Edom e di Israele avranno. Edom, quando viene menzionato nella Bibbia, è veramente un popolo nemico, e ci sono dei passaggi in cui viene celebrata come opera meravigliosa la distruzione di Edom da parte di Israele. Quindi su questo teniamolo presente, almeno non abbiamo tempo ora di entrarci. L'altro elemento è che noi abbiamo a che fare con un inganno architettato in cui Esaù resta l'uomo danneggiato e Giacobbe si giova di quello che riesce a conquistare con l'aiuto della madre Rebecca. Che cosa dice immediatamente? Cosa sembra dire la scrittura? Sembrerebbe dire che questa benedizione non è fruibile di fatto, perché non è ottenuta in un clima di shalom, in un clima di pace. Che cosa succede nei fatti? Succede che Giacobbe fugge, non è una fuga di poco tempo, anche se, per come gli viene detto dalla madre Rebecca, sembra scappa per quel poco momento in cui potrai lui essere sicuro che intanto a Esaù gli basta e fai tornare. In realtà Giacobbe starà via 20 anni e non rivedrà più Rebecca. Questo momento in cui Giacobbe lascia la casa è l'ultimo momento in cui loro si incontrano. E Rebecca sembra avere una piena consapevolezza di quello che è accaduto, e ce l'ha in una consapevolezza estremamente dolorosa, no? Al verso 45. Finché si salvai, dice, fuggi, finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello, e sarà dimenticato, attenzione, quello che gli hai fatto. Alla fine, il piano, noi sappiamo la realtà, è di Rebecca. È stata la madre ad avere, come si dice, l'idea brillante, e anche a preparare le condizioni perché l'inganno riuscisse. Ma alla fine la cosa sfugge di mano a Rebecca, che ha architettato il piano, sfugge di mano a Giacobbe, che ha dato il suo consenso e ha partecipato, evidentemente è sfuggito di mano a Isacco, che è stato ingannato, e Esaù a sua volta è dominato dalla collera. Quindi è una situazione che tracima dalla possibilità di controllo di tutti i familiari. E Rebecca dice, rischio di perdere tutte e due i figli in un giorno solo. Cioè, alla fine il grido più forte, vi ricordate quando rimane incinta dei due gemelli, e va a consultare Dio perché sente che ha dentro un urto nel grembo, questi due gemelli che fanno la lotta già nel grembo materno. Va dal Signore, dice il testo, potete andarlo a rivedere, il capitolo 25, il versetto 22-23, si urtano contro di loro, il Signore dice, dà questo responso che profetizza la nascita dei due popoli, in cui però ci sarà un capovolgimento delle posizioni, e il maggiore sarà il servo del più piccolo. Ma la reazione di Rebecca di fronte a questo non è affatto una reazione pacifica. Cioè, ma io se la situazione è questa, che campo fare? Che vivo a fare? Che senso ha vivere se in un giorno solo devo perdere poi tutti e due i miei figli? Però questo è il primo risultato di questo sconvolgimento familiare, che è stato il furto della benedizione. Quindi in realtà quello che sembra pendere sulla casa di Isacco, di Rebecca e dei loro figli è piuttosto una maledizione, non una benedizione. Il proposito di Esaù, che evidentemente inevitabilmente è indietro alla memoria di Abele e di Caino, che matura dentro di sé il proposito di uccidere questo fratello, che va, vi ricordate, nel testo di Genesi 4, Caino comincia a reagire di fronte al diverso esito delle due offerte che loro offrono, tutti e due. Dio che guarda di più Abele e guarda meno Caino. Per Caino questo è assolutamente insopportabile, e dice letteralmente il testo: va con la faccia caduta, cammina con questo sguardo oscuro, depresso, totalmente ripiegato sull'amarezza che sta sperimentando. Esaù sembra sostanzialmente preso dalla stessa proposito di vendetta, ed è un proposito estremamente raffinato. I maestri ebrei, in una grande raccolta di commenti al testo biblico che si chiama il Targum, si chiedono: ma perché c'è il proposito molto simile a quello di Caino da parte di Esaù di uccidere suo fratello Giacobbe, ma di farlo dopo che il padre sarà andato in lutto? Cioè, se il padre sarà morto e sarà finito il lutto per la morte di questo padre, il lutto durava normalmente una settimana. Perché, si chiedono gli antichi padri, c'è questa idea? Per non dare un dispiacere supplementare al padre uccidendo prima il fratello? È possibile, ma c'è qualcosa di ancora più raffinato, secondo i maestri. E cioè questo, quando Caino uccide Abele, ad Eva possono fare altri fratelli, dopo la morte nasce Set. Invece aspettare che il padre muoia non è una raffinatezza, come dire, che più possiamo pensare a un gesto di riguardo il vecchio genitore che soffrirebbe troppo, ma in realtà secondo i maestri è qualcosa di più raffinato e di più diabolico. Cioè aspetto che il padre muoia, che così non potrà dare più nessuna discendenza e quindi io sarò l'unico erede dei beni e della benedizione di mio padre. Quindi questo è il clima in cui la vendetta di Esaù matura. Con un confratello di Gian Giacomo mio, un grande biblista che si chiama Alonso Schöcker, dice che comincia in questa famiglia il dramma che si avvia è una danza macabra, dove c'è una specie di azione di morte che si è messa in moto e che le varie movenze del ballo devono soltanto stabilire quando verrà eseguito il proposito. E intanto abbiamo la decisione di Rebecca. Rebecca che prima, vi ricordate, quando architetta il piano per carpire la benedizione, fa tutto bruciando le tappe. Dice a Giacobbe di andare a prendere il capretto, di prepararsi, di mettersi i peli sulle mani, sulle braccia, in modo che il padre non possa riconoscerlo. Fa tutto molto, molto in fretta. Qui invece si trova a dover agire esattamente sull'opposto, cioè deve riguadagnare tempo, deve lavorare in maniera esattamente contraria col tempo, deve far fuggire Giacobbe per ingannare il tempo, deve, dopo aver ingannato il marito e il papà dei figli, deve ingannare anche il tempo e sperare che la smemoratezza subentri e che in qualche modo la situazione si possa appianare. Noi lo diciamo anche, non so se anche a Padova c'è, ma si dice il tempo è dalle mie parti, intendendo dire che col tempo passa tutto. In realtà il gesto di Rebecca è il gesto della disperazione, cioè salvare il salvabile, e questo comporta un'assenza che equivale alla morte, ripeto, perché Giacobbe e Rebecca non si incontreranno più. Che cosa fa Dio in questa storia? Stupisce almeno, l'abbiamo già accennato, l'ho già convinto altre volte, stupisce almeno che in questa storia la benedizione si faccia strada nella storia attraverso un inganno, attraverso un gesto iniquo. Questo effettivamente ha fatto problema anche già ai commentatori ebrei e antichi. Dio in tutto questo frangente fa quasi niente. Quella chiave dell'oracolo che Dio offre a Rebecca e gli dice: guarda, nel tuo grembo ci sono due popoli che faranno guerra tra di loro e si capovolgeranno le sorti, perché il maggiore, il primo, servirà di più piccolo. Questo non sembra però che entri veramente come chiave interpretativa. Nessuno dei protagonisti, a cominciare da Rebecca che riceve l'oracolo, nessuno si richiama più esplicitamente a quella voce di Dio. Rebecca, quando architetta il piano per rubare la benedizione, non dice a Giacobbe: fai questo perché me l'ha detto Dio che tu passerai davanti a tuo fratello. Cioè, quello che stiamo facendo è qualcosa che va secondo le intenzioni di Dio. Rebecca non sembra registrare questa cosa facendola diventare una motivazione per le sue azioni. In realtà Dio rimane molto laterale, molto appartato rispetto alla storia, e sembra invece dirci il testo che Dio entra esattamente come ci ha suggerito il nostro Leonard Cohen, entra nelle crepe della storia. Cioè Dio fin dalla Genesi, insomma, assume senza mai scavalcare la densità dell'esistenza umana con le sue opacità e con le sue palesi falsità e falsificazioni. La storia viene assunta così com'è, la storia di una famiglia tutt'altro che esemplare, la storia di una famiglia che è portatrice di una benedizione che la supera ampiamente, che come dice il Salmo che abbiamo pregato insieme, scende inarrestabile, diciamo, fino all'orlo della veste di Aronne, però non è controllabile, non è dominabile, ma entra e percorre le vie degli uomini. Questo è proprio, direi, mettiamo alla prova, se volete, questo canale interpretativo. Mettiamo alla prova questa modalità di leggere il racconto di Giacobbe e di Esaù e un po' tutto il racconto biblico. Più brevemente, quello che accade nei primi 9 versetti del capitolo 28. E qui bisogna che ci richiamiamo a quello che in particolare Gian Giacomo e un po' anch'io dicevamo il primo incontro, quando abbiamo fatto tutto quel lungo richiamo ad alcune chiavi interpretative anche di come il testo si è formato e come il racconto si è formato. Ricordate che abbiamo parlato di fonti diverse, abbiamo parlato di un testo che è assemblato in maniere piuttosto varie, in tempi e con sensibilità diverse. Questi tempi e sensibilità diverse diventano anche proprio delle correnti di pensiero e delle diverse relazioni. Allora, normalmente questo capitolo 28, nella sua prima parte, fino al versetto 9, è normalmente ricondotto a una tradizione, che è la tradizione sacerdotale. Che cosa fanno i sacerdoti in un tempo senz'altro molto tardo e abbondantemente dentro il rientro dall'esilio babilonese? Che cosa fanno? Rileggono la storia depurandola di tutta una serie di elementi. Voi avete ascoltato che nel capitolo 28 la successione di Isacco a Giacobbe, la benedizione che Isacco dona a Giacobbe, non ha niente dell'inganno, non c'è più nessun tipo di controversa, non ci sono rancori fraterni, fughe, non ci sono inganni. Semplicemente Esaù assiste al fatto che il padre benedice Giacobbe, e qual è la preoccupazione principale? Trovare delle mogli per perpetuare, per continuare la dinastia familiare. Allora, questo è l'argomento attorno a cui il racconto sacerdotale vede lo sviluppo della storia di Giacobbe e di Esaù, depurandolo di tutto quello che è stato detto prima, in un certo senso. Però è interessante che quello che è stato detto prima non viene eliminato. Abbiamo due correnti, due tradizioni, due racconti che si affiancano, si giustappongono uno accanto all'altro senza che necessariamente uno debba eliminare l'altro. Concludo dicendo che ci sono dei commentatori cristiani, anche da moderna, durante ad esempio la grande tradizione della riforma luterana che ha riguadagnato l'attenzione alla Bibbia, Allora, per esempio, un commentatore tardo medievale, Ruperto, dice, commentando questo capitolo 8, nei primi versetti, dice: colui, cioè Dio, che aveva benedetto attraverso la sua, attraverso l'ignoranza, no, di Giacobbe, ora conferma questa benedizione con una, in una modalità esplicita a quello che prima era stato rubato. Cioè mette insieme le due tradizioni e dice: prima ci raccontano che la benedizione è stata rubata con l'inganno, adesso Dio la conferma attraverso questo passaggio placido che da Isacco va a Giacobbe. Vedrete poi che già Giacobbe va a prendersi le mogli e così fa Esaù, il quale poi non si capisce in realtà bene se qui ci sia almeno una traccia di rancore in quello che viene raccontato. Esaù ha già due mogli, ha capito però che Giacobbe non gradisce le donne cananee, allora va a prendersi questa donna che è Macla, che è il nipote di Ismaele. Ricordate Ismaele? Abramo e grandi fatiche con Sara, eccetera. Bene, in realtà Ismaele è figlio di Abramo, quindi dovrebbe essere, come dire, moglie vuoi dei paesi tuoi, ma in realtà la cosa è controversa, perché i commentatori fanno notare che sì, Isacco è del seno di Abramo, è figlio di Abramo, ma è figlio schiavo, è figlio in qualche modo bastardo, quindi non si capisce bene se in questo racconto che depura da tutte le tensioni familiari Esaù conservi attraverso questa menzione almeno qualche cosa di quel rancore infinito che l'altro racconto invece ci consegna e ci fa mettere a fuoco come un elemento narrativo fondamentale, narrativo ed esistenziale, perché qui comincia tutta la grande elaborazione di un rancore che andrà a finire in un momento di incontro tra i fratelli che, lo vedrete, ci stupirà.
Bene, ringraziamo Guido e adesso possiamo procedere alla lettura della seconda parte, dal versetto 10 al versetto 22 del capitolo 28.
E si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte le nazioni della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse: quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo. Alla mattina presto, Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretta come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima.
La storia procede e va avanti. E va avanti anche abbastanza inaspettatamente. Ci troviamo davanti a un brano che sia in continuità cronologica come sviluppo, come continuità logica vedremo che non c'è moltissimo. Bene, allora prima di tutto, per poter parlare di un brano è sempre importante domandarci, vabbè, ma qual è la struttura, qual è la forma con cui si presenta a noi questa pericope, che è sicuramente distinta, c'è una specie di cesura con quanto si diceva prima, e se continuassimo c'è anche una cesura con quanto viene dopo. Allora possiamo dividerla sicuramente in tre grandi parti distinte. Abbiamo i primi due versetti, il versetto 10 e il versetto 11, che sono, diciamo così, un'esposizione previa. Presentano, per così dire, una serie di informazioni indispensabili su quello che precede l'azione vera e propria che sarà il cuore di questa pericope. Allora si parla di un viaggio, si parla di una circostanza di tempo, la notte, di spazio, un luogo geografico ben definito. Si parla anche di una pietra, poi vedremo che cosa vuol dire questa pietra. E comunque, diciamo, siamo in un contesto di viaggio. I successivi versetti, diciamo dal 12 al 15, parlano di un sogno che è diviso, diciamo, in due grandi parti, una prima parte di visione e poi un discorso da parte di Dio. L'ultima parte della pericope, dal versetti 16 fino al fondo, quindi fino al 22, parla di una certa, come dire, reazione da parte di Giacobbe, che passa attraverso tre tempi distinti. Al versetto 16 il risveglio da parte di Giacobbe, con una certa consapevolezza. Al versetto 17 emerge una certa paura, un timore, e dal versetto 18 al versetto 22 Giacobbe, diciamo, passa all'azione, quindi risveglio, paura, azione. E ciascuno di questi tre tempi da parte di Giacobbe vediamo appunto che si conclude con un discorso da parte di Giacobbe. Quindi, diciamo, una pericope anche redazionalmente costruita con un suo senso, con un suo fluire, e che quindi, diciamo, ci mette davanti un brano altamente lavorato, pensato, cesellato. Ecco, allora adesso possiamo inoltrarci in questa interpretazione, tentativo di così capire più da vicino cosa succede. Sappiamo che Giacobbe sta fuggendo lontano dagli uomini, soprattutto dagli uomini della propria famiglia, lontano anche da casa, dalla propria casa. E quindi lontano, in questo viaggio lungo, fa un incontro. Allora, diciamo, la scrittura cerca di rispondere alle domande dove fa questo incontro, ed emerge assolutamente che in un luogo che poi verrà specificato, ma all'inizio ci viene detto, ci viene fatto capire che è un luogo dove Giacobbe non si sarebbe aspettato di incontrare Dio. La scrittura ci fa anche capire quando, un momento, diciamo, di un certo abbandono, di una certa vulnerabilità. Sappiamo, o possiamo provare a immaginare da quello che ci viene detto prima, quale poteva essere lo stato d'animo di Giacobbe in questo momento. Per inciso, quello che segue dopo, cioè il sogno, è effettivamente il primo sogno dell'Antico Testamento, la prima volta che compare l'elemento del sogno. E ancora un qualcosa di diciamo importante da notare è che in tutti questi versetti, diciamo esplicitamente, forse poi vedremo che probabilmente implicitamente si potrebbe dire qualcosa di leggermente diverso, ma esplicitamente non si tratta di conflitti umani. Se abbiamo letto con attenzione il ciclo di Giacobbe in queste diciamo incontri che abbiamo avuto fino ad oggi, sempre si parlava di conflitti. Adesso in questi versetti non si parla direttamente di conflitti umani. Bene, allora possiamo passare a dire qualcosa sul sogno. Sogno, un elemento importante nella Bibbia, ritornerà poi più avanti, possiamo pensare ai sogni di Giuseppe, l'abilità anche da parte di Giuseppe nell'interpretazione dei sogni. Visto che siamo in clima natalizio, possiamo anche ricordarci del sogno, dei sogni di un altro Giuseppe nei capitoli 1 e 2 del Vangelo di Matteo. Dobbiamo subito dire che oggi, parlando di sogni, diciamo l'esperienza dei nostri ultimi più o meno due secoli ci fa pensare al sogno in una prospettiva, potremmo dire, psicanalitica. Non siamo in questo contesto, piuttosto siamo in un contesto in cui nel sogno Dio comunica all'uomo. Ecco, quindi l'elemento del sogno è, diciamo, un contesto particolare, specifico, in cui Dio comunica con l'uomo. Ciò detto, questo sogno è molto interessante come si struttura, perché una prima parte, diciamo dal versetto 12 e una primissima parte del versetto 13, predomina un elemento visivo, predominano elementi visivi. Cosa abbiamo di elementi visivi? Una scala, poi abbiamo degli angeli, gli angeli di Dio, e poi il Signore, all'inizio del versetto 13. Allora abbiamo una scala che collega la terra al cielo, e che quindi dalla posizione di un Giacobbe presumibilmente sdraiato ha una dimensione principalmente verticale. Sappiamo che in un certo senso dice qualcosa anche di una vocazione, di un destino specifico del popolo di Israele, chiamato a tenere insieme il cielo e la terra, a essere il popolo di Dio. Dopo questa scala, o su questa scala, salgono e scendono degli angeli. Gli angeli sicuramente qua possono ricordarci un elemento che rassicura, un elemento che protegge, un elemento anche che dice una certa presenza. E gli angeli, così nella Bibbia in generale, sono coloro che sono chiamati a eseguire gli ordini di Dio, sono inviati. ma sono anche coloro che appaiono con una funzione di custodi della terra. Vedete allora dai primi versetti, versetto 10 e 11, dove si parla da un punto di vista, diciamo così, esterno di un narratore che cerca di introdurre gli elementi, a partire invece dal sogno cambia anche il punto di vista, cioè il punto di vista con cui viene narrato e quindi il punto di vista con cui noi ascoltiamo è quasi il punto di vista di Giacobbe, il punto di vista di un elemento, di una persona che sta vivendo in prima persona un'esperienza molto particolare. E quindi in un certo senso il testo vuole farci intimi con Giacobbe nel momento in cui sta avendo questa visione. C'è sicuramente un elemento di passività nella visione, anche la passività del sogno. Bene, allora dopo l'elemento visivo, i primi versetti, si passa a un elemento che è dell'ordine di un altro senso, un elemento uditivo potremmo dire, perché il Signore che gli stava davanti o sopra, secondo come si voglia tradurre, inizia a parlare. Allora, che cosa dice Dio? E perché è importante che il Signore parli e non ci sia solo una visione? È interessante porre la domanda in questi termini, perché sicuramente nell'Antico Testamento, in questo contesto patriarcale, siamo in un contesto di proliferazione di divinità. Siamo in un contesto dove, diciamo, il popolo di Israele, tra moltissime divinità che hanno un carattere tra il geografico e anche una specificità rispetto a alcune dimensioni della vita umana, il popolo ebraico poco per volta prende coscienza di chi è il proprio Dio. E quindi se anche altri dei possono manifestarsi o avere delle manifestazioni un po' dell'ordine dello straordinario, la specificità del Dio che si rivela a Giacobbe passa attraverso le parole. In un certo senso sono le parole di Dio, quelle che vengono al versetto 13 in avanti, che cambiano le cose. Perché con queste parole, diciamo, Dio si impegna, Dio fa delle promesse, Dio si vincola. E allora nei versetti 13 e 14 ritroviamo degli elementi classici della promessa che già era stata fatta ad Abramo, reiterata. Allora vediamo questi elementi, si parla del possesso della terra: a te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. Si parla di una discendenza, versetto 14, la tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Abbiamo già tutto questo nelle orecchie, tutto questo è già scritto prima. Perciò ti espanderai occidente e oriente, settentrione e mezzogiorno. E poi l'elemento di benedizione, già presente al capitolo 12, si diranno benedette in te, nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Quindi diciamo, in un certo senso Dio si fa presente in un modo che un poco per volta sta diventando familiare a Israele. Si fa ripresente in un modo in cui, per modo di dire, può essere riconosciuto, perché è colui che aveva già promesso e che continua a promettere, che non cambia in questa promessa. Più interessante ancora il versetto 15, perché nel versetto 15, diciamo, rispetto alle formulazioni della promessa che precedevano, sia quelle presenti ciclo di Giacobbe, ma soprattutto con il ciclo di Abramo, ci sono, tra virgolette, delle novità che sono dell'ordine di una specificità per Giacobbe. Versetto 15 sembra detto in modo particolare per Giacobbe, per la sua situazione che sta attraversando in quel momento specifico, in quel contesto specifico. E allora leggiamo questo versetto 15 soffermandoci un poco su queste parole. Ecco, io sono con te. Io sono con te. La presenza, un Dio che accompagna. Anche in un certo senso un significato della scala, cioè del cielo che si fa incontro alla terra, di un Dio che si vincola a un Giacobbe che sta fuggendo e che in questa fuga, pur avendo tutta una serie di promesse, di una benedizioni che dicono tu riceverai questo, 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 ma in questo momento diciamo piuttosto inerme, piuttosto impotente. E Dio continua: ti proteggerò dovunque tu andrai. Giacobbe che sta in un certo senso fuggendo in esilio, come ha detto Guido, ma anche Israele che non sarà mai abbandonato alle proprie forze, e di un Dio che si ricorda quindi di proteggere. E in questo senso l'elemento della protezione può richiamare in certo qual modo l'elemento degli angeli nella visione, e gli angeli che proteggono, che custodiscono ancora quest'oggi, tra virgolette quest'oggi, ma comunque l'angelo custode. Ecco, gli angeli. E Dio non si ferma solo alla promessa di una presenza, di una protezione, ma continua ancora: ti farò ritornare in questa terra perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Cioè, a un Giacobbe che sta fuggendo, si sta allontanando da casa, Dio fa la promessa del ritorno a casa, del ritorno alla terra. Noi sappiamo come questa promessa di un ritorno alla terra suona in un modo particolarmente forte, particolarmente importante, a coloro che sono in un certo senso nella situazione esistenziale di Giacobbe, a coloro che sono profughi, e di questo essere profughi portano, diciamo, anche una certa responsabilità personale. Noi sappiamo che, abbiamo sempre detto che Giacobbe non è il santo perseguitato, quindi porta un elemento di responsabilità personale, ma nello stesso tempo che è profugo anche a causa della violenza del fratello, della violenza promessa dal fratello. Allora possiamo pensare questa promessa di ritornare alla terra, quest'oggi che risuona molto forte per coloro che si trovano nella stessa situazione esistenziale di profughi. Abbiamo sentito la canzone di Cohen, ma questo sicuramente è il primo pensiero, ma se andiamo col pensiero anche alle esperienze, magari anche delle nostre famiglie, possiamo pensare anche a altri elementi di profughi, anche se non li chiamiamo profughi, cioè quei nostri figli che per trovare lavoro sono, diciamo così, costretti, tra virgolette, andarselo cercare lontano, non qua vicino. Per cui anche dei giovani che, essendosi formati, avendo studiato, eccetera, subiscono una certa forma, non dico di violenza, ma di impostazione del nostro sistema che non dà spazio qua nella nostra terra a un lavoro a cui essi aspirerebbero. E allora quanto è importante la promessa da parte di Dio di un ritorno alla terra. E questa promessa, in un certo senso, cambia, questo versetto 15 cambia qualcosa nella vita di Giacobbe. Ma in che modo? Perché se leggiamo queste parole fino a questo punto, in fondo c'è un Dio che si vincola, ma alla fine di tutto questo sembra che a Giacobbe restino soltanto le parole di Dio. Non ci sia ancora niente di una realizzazione concreta. Cioè, è come se a Giacobbe, in fondo, questa manifestazione così speciale di Dio, in questo momento così speciale, specifico della sua vita, lo spingessero verso un credere, un fidarsi e a un agire, non solamente un credere, ma anche un passare all'azione fondato su questa fede, su questa fiducia. Ed è quello che in un certo senso succede nella parte successiva di questi versetti. Giacobbe si risveglia dal sonno. Giacobbe si rende consapevole che il Signore in questo luogo non lo sapeva. E allora la prima reazione è di un certo timore, un timore che è naturale. Non pensiamo che sia un timore non naturale, ma un timore che è naturale davanti a, come dire, un'improvvisa scoperta di un sacro, di un elemento sacro, di una circostanza sacra, di qualcosa che fa irruzione nella nostra vita ma che non viene da noi e di cui si percepisce tutta la sacralità. Se possiamo fare riferimento magari al libro dell'Esodo, i primi versetti del capitolo 3, e dice quanto è terribile questo luogo, questa è proprio la casa di Dio. Vedremo poi la casa di Dio che cosa dice. Questa è la porta, la scala che porta al cielo, che scende dal cielo. Ma Giacobbe non resta fermo nel suo timore. Giacobbe va avanti. La mattina si alza. Questo si alza indica già un'azione. Fino qua, nella visione, nell'ascolto, Giacobbe è piuttosto passivo ed è Dio che parla, Dio che dice, Dio che fa vedere. Adesso, viceversa, Dio sembra così, sì, essere presente, ma non agisce più, non parla più. E a Giacobbe che spetta di passare all'azione, un Dio che in un certo senso quasi si ritrae per lasciare uno spazio di vita, uno spazio vitale di libertà a Giacobbe. Allora prende la pietra che si era posta come guanciale, la erige come una stele, versa un olio sulla sua sommità. Ed in fondo il versetto 19 ci dice un senso di tutto ciò che è successo e un'implicazione anche nella storia. Chiamò quel luogo Betel, la casa di Dio, cambiando nome a quel luogo che prima si chiamava Luz, mandorlo. Vedete, il narratore avrebbe potuto dirci: arrivò a Luz, successe tutto questo, e poi dice chiamò questo luogo Betel. Però è importante che ce lo dica alla fine, come dire, prendere coscienza a partire da questa esperienza particolare di incontro con Dio, e il luogo cambia nome, la casa di Dio. Ma noi sappiamo che a Betel sorgerà un santuario importante per il culto. E allora questa pietra, che è la pietra su cui Giacobbe ha diciamo così, dormito, poi eretta come stele, e poi diventa il punto iniziale di una costruzione di un santuario per il culto. Sarà una casa di Dio, casa di Dio, importante, al versetto 22, è importante perché ci dice qualcosa di una presenza particolare di Dio. Sicuramente i santuari erano dei luoghi in cui gli israeliti veneravano una certa presenza particolare, specifica di Dio. E qualcos'altro che richiama anche il santuario è sempre il versetto 22: di quanto mi darai io ti offrirò la decima. Ecco, allora assolutamente è al santuario che si portavano le offerte. Però prima di tutto questo Giacobbe si impegna, versetti 20 e 21. Giacobbe fa un voto in cui in un certo senso riepiloga la promessa che ha ricevuto da Dio. Se Dio sarà con me, mi proteggerà, mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se mi farà ritornare sano e salvo alla casa di mio padre. Vediamo che in un certo senso è molto letterale rispetto a quello che Dio gli aveva promesso prima, in più ci aggiunge anche per essere sicuro che sopravviva, si darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, perché prima per poter ritornare bisogna riuscire ad arrivare integri al momento in cui sarà il momento del ritorno, e in un certo senso questo passa anche attraverso la benedizione. Ricordiamo la benedizione che cosa implicava. È un fidarsi di Dio, anche se la formula del voto, questo se, lascia tutta un'ambiguità. È come qualcosa di dire, beh, Giacobbe in un certo senso continua a essere anche un buon affarista. Se Dio sarà con me, se Dio mi proteggerà, se ritornerò sano e salvo, eccetera, allora il Signore sarà il mio Dio. Non un voto incondizionato, ma un voto in un certo senso sotto condizione. Quindi è una fiducia, ma una fiducia soppesata, potremmo dire. Allora, chiudendo, che novità ci porta nello svolgere la nostra storia, nell'accompagnare la storia di Giacobbe, questo passaggio? Ci porta una novità di, in un certo senso, un incontro decisivo con Dio, che ha delle conseguenze sia geografiche su questo luogo, che non aveva nessuna importanza, era un luogo qualunque, anche con un nome qualunque, che passa a essere un luogo importante, cruciale, un santuario. E anche in un certo senso un Giacobbe che da semplice, come dire, fuggitivo, fuggiasco, passa a avere coscienza, anche impegnarsi in un certo senso, ma in un modo così ancora qua, senza una forma concreta, come una persona che diventa cruciale per l'incarnarsi della promessa, per il verificarsi, per l'accadere della promessa. E allora potremmo dire, come così alla fine, che se Dio si era già legato a Giacobbe sin dalla profezia, al capitolo 25, il versetto 23, in questo momento diciamo che si celebra il viceversa, cioè che Giacobbe si lega a Dio. Giacobbe fa questo voto. Questo non era scontato.
Io solo 30 secondi di ringrazio molto Gian Giacomo per queste sottolineature sul testo. Oserei dire che proprio questo finale di questo legame tra Dio e Giacobbe, che è un legame fatto tra come dire, un protagonista che non conosciamo ancora bene, perché Dio non si è ancora rivelato molto, e anzi le poche cose che sappiamo di lui ce lo fanno guardare con almeno un grande punto interrogativo. Dall'altra parte è Giacobbe che continua a mercanteggiare, come giustamente Gian Giacomo sottolineava, tutte le cose della sua vita, e quindi anche con Dio. Però rimando solamente al fatto che il problema di Giacobbe è con Dio, che ci saranno altri problemi che Giacobbe avrà, ma questo mettere sotto condizione riflette una situazione che è anche molto esistenziale. All'inizio della nostra pericope di oggi, cioè il capitolo 27, versetto 41, si dice che Esaù ce l'ha con Giacobbe, ma con chi ce l'ha veramente? Con chi ce l'ha veramente? Ce l'ha col padre. Il problema tra i fratelli è un problema con il padre. E questo è esattamente quello che poi Giacobbe vivrà nella sua esperienza di padre con i suoi figli e con tutta la vicenda di Giuseppe, i fratelli, eccetera. Ma con chi ce l'hanno veramente i fratelli? Ce l'hanno con Giuseppe, che è preferito? Sì, ma dietro a questo con chi ce l'hanno? Ce l'hanno col padre. Allora il problema di questa famiglia è anche un po' il problema di Giacobbe personalmente, e resta quello col padre, anche quando il padre è Dio. È una filigrana interessante che rende più complesse le dinamiche, ma anche forse più, come dire, non so cosa ti sembra, un po' più anche simile a quelle che viviamo noi, in fondo. Cioè sempre con chi è il problema, sempre delle persone da cui hai ricevuto la vita, no? Per capire la vita veramente.
Bene, possiamo magari chiudere facendo gli auguri, cosa dici?
Sì, anzi, auguri di cuore, auguri che le fessure, le fratture della nostra vita lasciano passare molta luce, e che il Signore possa illuminare veramente le nostre esistenze in quello che sono, per quello che sono e per quello che attraversano.
Grazie.